Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti, oggi con me in regia tecnica c'è Gianni Zocchi, mentre invece al centralino Tania Ciriaco. Parliamo di endometriosi, circa una donna su 10 soffre di questa patologia, a volte senza nemmeno saperlo, perché appunto questa malattia, pur essendo abbastanza diffusa, è piuttosto complessa e ancora poco conosciuta. Nel 2014 è nato il Centro Endometriosi dell'EOC, specializzato nella diagnosi e nella presa a carico delle pazienti con terapie mirate e personalizzate. Oggi abbiamo nostro ospite, proprio il responsabile del centro endometriosi dell'EOC, il dottor Cristian Polli, che è anche vice primario di ginecologia e ostetricia all'ospedale regionale di Lugano. Buongiorno dottore.
Buongiorno a lei.
Dicevo che questa malattia, l'endometriosi, è ancora relativamente sconosciuta. Se ne comincia a parlare da un po' di tempo. Chi ne soffre ha già scoperto di soffrire di questa malattia, probabilmente sa benissimo di cosa stiamo parlando. Per tante persone è ancora un pochettino misteriosa. Allora, vogliamo spiegare al nostro pubblico in cosa consiste esattamente?
Allora, l'endometriosi di per sé è una malattia benigna, quindi parliamo in un contesto dove non c'è, diciamo, una pericolosità immediata per la vita della persona. È una malattia però cronica ed evolutiva e che colpisce la donna soprattutto in età giovane. È una malattia importante che ha preso importanza con andare in avanti del tempo, perché ha dei sintomi e dei risvolti clinici che portano la donna ad avere delle complicazioni sia nella qualità di vita che poi con delle malattie che spesso devono essere gestite con dei trattamenti medicamentosi o addirittura con degli interventi. Devo dire che negli ultimi 10 anni c'è stato uno sviluppo della coscienza stessa di questa malattia, perché il riconoscimento stesso di questi influssi o di questa influenza che potesse avere la malattia in molti campi della vita della donna ha reso l'interesse non solo dal punto di vista puramente clinico nella presa a carico stessa della malattia quando la si riscontra clinicamente, ma anche vis-à-vis di quelle che erano delle problematiche sottostimate come la fertilità o la qualità della vita della donna all'interno o prima di avere una famiglia.
Dopo vedremo nel dettaglio tutti i sintomi e poi in cosa consiste esattamente. Certo che siccome uno dei sintomi comunque principali è quello del dolore costante che si ripropone, quindi diventa assolutamente invalidante per la persona che soffre, e bisogna fare i conti appunto con questo dolore persistente sul quale al giorno d'oggi si è davvero molto attenti in tutti i campi.
Esatto, l'importante è definire quello che viene considerato un dolore come patologico, perché non racconto niente di nuovo a tutte le ascoltatrici, il periodo qualche giorno prima delle mestruazioni e durante il periodo mestruale è un periodo comunque particolare, marcato la maggior parte delle volte da un discomfort o comunque una situazione dove non è il miglior giorno del mese. Questo però può avanzare e, diciamo, lo spettro del dolore percepito durante questo periodo può andare da lieve a non sentire niente, a essere gestito con dei medicamenti blandi, a invece necessitare addirittura di prendere medicine ogni volta e addirittura bloccare l'attività, che questa sia sociale, intima o lavorativa. E quindi in questo ambito, già nell'istoriato, quindi quando si raccolgono le informazioni dal paziente, si può determinare quanto sia invalidante questo periodo. E quando si entra in questo, diciamo, ultimo 15%, sicuramente si può avere dei dubbi che non ci sia qualcosa che vada bene.
Io vorrei ricordare immediatamente i nostri numeri di telefono agli ascoltatori in modo che possano intervenire immediatamente quando hanno delle domande da porle man mano che chiacchieriamo. Allora, se desiderate interagire direttamente con il dottor Polli, potete digitare lo 0848 03 0808. Se invece preferite optare per la formula del messaggio WhatsApp, potete scrivere allo 076 321 11 13. Vediamo nello specifico, sempre un po' difficile spiegare, ma perché una persona soffre di endometriosi? Da cosa è causata?
Allora, l'endometriosi di per sé è il posizionamento anomalo di un tessuto che normalmente è ritrovato all'interno dell'utero, da qui il nome endometrio, che è di per sé un tessuto che permette, con la variazione durante il mese, di accettare un'eventuale gravidanza durante il mese. Quindi fisiologicamente cosa succede? Questo tessuto dapprima aumenta di spessore e poi cambia di consistenza per poter preparare l'utero a un'eventuale gravidanza durante questo mese. Qualora questo non avvenga, un messaggio ormonale dice alla fine del 28° giorno che bisogna resettare tutto e riportare la prossima ovulazione, e quindi in questo contesto si ha un sanguinamento che può variare dai 3-5 giorni, può essere più lungo o più corto, perché qui vedo tutte le ascoltatrici che trovano che non è il caso. Cosa succede nell'endometriosi? Nell'endometriosi Simpson, già nel 1950, ha potuto osservare in donne che erano state operate per altre motivazioni la presenza di sangue durante il periodo delle mestruazioni. Cosa vuol dire? Che ogni donna che sanguina spontaneamente ha un piccolo sanguinamento che rifluisce nella direzione della pancia tramite le tube, che sono un metodo di collegamento. Questo sangue nel 90% delle donne è riassorbito e non sappiamo neanche che succede. Cioè, lo sappiamo tecnicamente, ma non ha nessun riscontro clinico. In questo invece 10% che presentano l'endometriosi, Simpson presuppone che, visto che sono state ritrovate delle zone anomale di malattie con queste piccole lesioni che si presentano come delle piccole isole rosse, queste, se analizzate dal punto di vista microscopico, corrispondono a essere dello stesso tessuto che invece si ritrova nell'utero. E quindi si è capito che non solo il sangue che rifluisce nelle tube è un sangue, ma contiene anche queste cellule che anomalmente in questo 10% della popolazione possono rimanere attaccate. Adesso non entro nei dettagli perché sarei pedante, però questo 10% permette la creazione di piccole lesioni che non sono visibili né percepibili né, ecco, non, io durante un esame non posso vederlo. E quindi cosa succede? Per svariati anni, svariati mesi, la donna rimane con una sintomatologia che può essere invalidante, ma senza poter mettere in evidenza nessun elemento né clinico né neanche radiologico, perché noi spesso facciamo delle ecografie. E questo permette alla malattia di svilupparsi in un periodo lungo senza avere una chiara diagnosi. Quindi si sa che a livello mondiale ci si può mettere dai 5 ai 10 anni per trovare ed avere la conferma che effettivamente questa malattia ci sia. Quindi il posizionamento anomalo di questo tessuto in seguito ogni ciclo provoca un sanguinamento, un'infiammazione che dapprima è locale di qualche millimetro, ma che piano piano crea delle cicatrici più grosse che attirano e fondono i tessuti l'uno all'altro, creando delle zone poi nodulari, delle cisti e così via. E quello che succede è che fondamentalmente la zona pelvica, cioè la zona bassa dell'addome, ha tendenza a fondere un po' insieme tutti i tessuti, dapprima le ovaie, le tube e poi anche l'intestino e altri tessuti che vengono a essere coinvolti nella stessa malattia, e nella quale, in uno stadio avanzato, purtroppo provocano dei sintomi che non sembrerebbero ginecologici. Questo è un po' il problema.
Dunque un periodo abbastanza lungo per capire anche che una persona soffre di questa problematica, diceva 5-10 anni. Io ho letto tra l'altro delle chat dove persone si confrontavano magari anche per autoaiuto, tante donne dicevano a un certo punto di palpare proprio e sentire delle cisti così con le mani.
Allora sì, è possibile nel caso estremo di strutture che prendono delle dimensioni che superano, mettiamo, i 10 centimetri, in una donna con una costituzione molto magra si possono percepire dall'esterno. Quello che sono chiare, quello che si vedono addirittura in questi forum, sono delle chiare fotografie, perché dico, il sintomo principale è quello correlato al dolore esagerato durante il periodo pre-emestruale. Questo è il sintomo base. A questo però si associano, con l'avanzamento della malattia, dei dolori anche in altre condizioni, se bisogna andare a urinare, per esempio, andare al gabinetto per feci, se si hanno rapporti intimi con il proprio partner, o addirittura ci sono uno dei sintomi più stranamente descritti, è un rigonfiamento dell'addome strano, definendo la paziente stessa come se fosse incinta. Questa è una tipica frase che viene detto: durante questo periodo mi viene una pancia come se fosse incinta, mi fanno vedere delle fotografie dove effettivamente l'addome è disteso. Questa è una distensione dovuta molto probabilmente all'infiammazione importante all'interno della pancia, che è con un rigonfiamento dove dicono addirittura non riesco a chiudere i pantaloni perché mi fa male.
Dicevamo prima, comunque è una malattia abbastanza frequente, più o meno il 10% delle donne, quindi una su 10 soffre di queste problematiche. Non necessariamente tutte sviluppano questo dolore così forte, per cui oppure ce l'hanno, ne parlano, a volte viene un po' banalizzato il loro problema. E quindi non sanno nemmeno di soffrire di endometriosi.
Allora qui entriamo in un contesto abbastanza difficile da spiegare, ma la malattia, essendo tra virgolette individuale, parte dal presupposto che esista un fil rouge che ti porta a questa diagnosi. Quindi sembra tutto semplice: dolore esagerato durante le mestruazioni associato a altre cose. Nella realtà è che questo dolore è modulato anche da dei fattori intrinsechi alla paziente. Quindi la percezione stessa, su questo ci sono anche degli studi, la percezione stessa, la distribuzione dei recettori, per esempio al dolore, o la capacità di quest'ultimi di essere stimolati, più il limite basso e alto, può determinare la soglia del dolore della paziente. E quindi una paziente con soglia bassa avrà un metodo di allarme migliore, perché riferirà di lesioni più piccole, e quindi con un'infiammazione più piccola si avrà un sintomo più importante. Viceversa, una paziente che invece ha un limite più alto porterà ad avere un periodo di attesa più lungo, perché determinerà una sintomatologia percepita come ragionevole nei primi anni, poi dire a un certo momento: eh no, un momento, qui c'è qualcosa che non va, e quindi questa diagnosi verrà fatta più tardivamente. Poi la seconda cosa, la localizzazione, a dipendenza di dove si trova queste lesioni, non è che scelgono e partono sempre nello stesso punto. A dipendenza di dove sono, possono essere più o meno evidenziabili nella storia della paziente. Quindi capiamo che sì, il sintomo è ben definito e sembrerebbe facile di diagnosi, ma la rappresentazione della signora Anna o della signora Lucia può essere completamente differente, con una forma uguale di malattia. E da qua la difficoltà, questa eterogenicità di determinare chi ce l'ha e in che forma e fino a dove. Ecco.
In generale comunque insorge già da subito con il primo menarca.
Concettualmente, chiaramente partendo dal presupposto che questa è una malattia che si sviluppa con il ciclo mestruale, si può presupporre che sia una malattia che cominci già nella giovane età e nell'adolescenza addirittura. Ma poi questo deve essere anche correlato con un'evoluzione che di solito prende svariati anni prima di diventare, diciamo, considerata come anomala. Quindi una donna e una ragazza che a 14 anni ha male, molto probabilmente i dolori sono più provocati da come l'utero si contrae e dal fatto che il ciclo mestruale si sta abituando a essere rilasciato in modo corretto, piuttosto che la presenza di un'endometriosi. Però vedo spesso delle ragazze molto giovani che mi vengono inviate perché è di difficile gestione.
Allora, stanno già arrivando tantissimi messaggi, dottore. Ricordo, stiamo parlando con il dottor Cristian Polli, che è vice primario in ginecologia ostetricia all'ospedale regionale di Lugano ed è anche responsabile del centro endometriosi dell'EOC. Allora, una ascoltatrice ci dice: buongiorno, mia figlia, 35 anni, ha endometriosi e edenomiosi. Sì. Situazione difficile, vero? Grazie mille per la risposta.
Sì, nel senso, sicuramente bisogna fare una nota: la adenomiosi è una malattia che comporta la presenza di sempre di questo tessuto di endometriosi, che potenzialmente è ritrovato nel muscolo dell'utero. Okay? Mentre l'endometriosi è la presenza del tessuto all'interno della pancia, della superficie. Dovete pensare all'utero con una regione che è la cavità dove si porta il bambino, d'accordo? E in questo la superficie è ricoperta da questo tessuto, bisogna pensare un po' come un'erba interna, mentre l'adenomiosi è la presenza di questo tessuto che, in una modalità in cui si hanno alcune teorie, anche qui non entro nei dettagli perché è troppo specifici, si pensa che abbiano potuto migrare nel muscolo stesso, e quindi quello che succede è che quando c'è il sanguinamento queste isole stesse si gonfiano di sangue e rendono l'utero, diciamo, un po' più grosso, ma soprattutto più dolente. E sono spesso delle donne che, a differenza dell'endometriosi, presentano dei sanguinamenti anomali, con dei sanguinamenti troppo forti durante le mestruazioni, per definizione un'ipermenorrea. E entrambe le malattie purtroppo sono associabili a un'infertilità. Quindi, nel passato, avendo questa anomalia di localizzazione dell'endometrio, si pensava che l'adenomiosi fosse un'endometriosi. Poi, con il passare del tempo, si sanno che sono due entità vicine, ma due malattie differenti. Quindi, per ritornare alla domanda, sì, purtroppo è una situazione dove ci sono purtroppo due malattie differenti che possono dare più o meno la stessa sintomatologia, in cui sì, ci sono delle soluzioni, ma dipende da quello che la persona desidera.
Tra l'altro parlava anche di queste cellule che migrano. Può comunque l'endometriosi prendere anche altri organi?
Allora sì, bisogna pensare sempre a una malattia che nasce superficialmente, quindi ci si appoggia. Mi piace raccontarla sempre come una neve, come una cenere che si posa sui tessuti, sulle case, e che poi invece ha l'entità di poter vivere se stessa e di creare delle radici, quindi di eradicare poi progressivamente con dei sanguinamenti un'infiltrazione. Quindi il 90% della malattia rimane comunque superficiale, non supera qualche millimetro di infiltrazione e i tessuti devono essere semplicemente puliti. Ma quando passano degli anni, questa infiltrazione può andare in avanti e si parla anche di organi che possono essere invasi. Non mi è capitato raramente di operare delle vesciche o dell'intestino che fosse necessario di aprire e ricostruire perché era completamente invaso da questo.
Allora, qualcuno ci dice a che età capita, dopo, durante la menopausa può ancora capitare e soprattutto quali sono i sintomi. Allora, qualcosa abbiamo già detto poi nella nostra chiacchierata.
Allora, è una malattia comunque ormonosensibile. Cosa vuol dire? Che è una malattia che può insorgere quando cominciano le donne ad avere un, diciamo, un rilascio di ormoni che è compatibile anche con un inizio di mestruazione, si parla di 11-13 anni, e che continua a essere possibile fino all'età dei 50. Cosa succede a 50 anni? Quello che succede è che l'attività ormonale delle ovaie va a diminuire, poi a interrompersi. In queste modalità gli ormoni stessi, che sono causalità del sanguinamento e quindi della progressione della malattia, vanno a non essere più presenti. Cosa succede? Di per sé una struttura, cioè queste lesioni vanno a non essere più attive, diventano nella fattispecie delle cicatrici che possono lasciare dei sintomi, e queste sono dovute soprattutto al collegamento tra i tessuti, ma che non possono più infiammarsi. Quindi una donna che arriva in menopausa alla fine si definisce come libera finalmente da una malattia che l'ha colpita durante tutta la vita, chi non è stata trattata.
Anche a proposito dei sintomi, abbiamo già parlato del forte dolore, ne ha già citati altri, però sono numerosi, è una malattia complessa.
Sì, diciamo di identificazione difficile, di spettro di età relativamente larga e non associabile sempre, questo è un messaggio forte che voglio passare, con l'obbligo di essere infertili. Cioè tante donne vengono da me dicendo: mi è stata diagnosticata una forma leggera di endometriosi, mamma mia, non potrò avere un bambino. Allora, questo è un messaggio che chiaramente è sbagliato. Svariate donne scoprono di avere una malattia di endometriosi ben dopo di aver avuto un bambino. D'accordo? Quindi può essere formalmente una causalità di infertilità primaria, viene definita così in donne che non hanno avuto ancora bambini, assolutamente. Però una forma leggera non implica l'impossibilità di rimanere incinta. E la buona notizia è che durante il periodo stesso della gravidanza e dell'allattamento, non essendoci comunque un cambiamento ormonale compatibile con quello che provoca il ciclo, perché il ciclo si ferma, allora la malattia va a essere taciuta e rimane tranquilla. Diciamo, questo è il modo più semplice per definirlo. C'è una piccola variazione, ma non importante.
Mi diceva dunque che non necessariamente una donna che è malata di endometriosi non sarà fertile, però quando esiste una infertilità, facendo poi delle analisi approfondite, si vede che è una percentuale abbastanza alta, se ricordo giusto il 40% ha comunque un'endometriosi.
Perfettamente corretto, quindi ci sono stati studi che hanno determinato nelle pazienti che avevano impossibilità di rimanere incinta, si parlava di un'infertilità primaria, quindi chiunque non avesse avuto una gravidanza, avendo fatto una stratificazione delle malattie che provocavano questa infertilità, più del 40 o 50% c'era una forma da minima o severa di endometriosi. Che poi fosse l'unico elemento che portasse la donna a non avere bambini non è chiaro, non è stratificato nello studio, però è un messaggio che parte chiaro: più o meno metà delle donne che non riescono ad avere un bambino potrebbero avere una forma di questa malattia, però ripeto a grandi lettere, non essere l'unica causa, questo è chiaro.
Come si fa a diagnosticarla l'endometriosi, visto che diceva non è di facile?
Allora, è un insieme di svariati punti e qui entriamo in un terreno relativamente difficile. Si parte sempre da un'anamnesi, quindi una raccolta di dati forniti dall'istoriato della paziente con una discussione, dove si cercano determinati punti e tra questi sintomatologia, associabilità alla, diciamo, la ciclicità della mestruazione, evolutività con il tempo, mancanza di trattamento ormonale, perché dopo entreremo nei trattamenti, ma le donne che prendono la pillola per necessità sociale, la buona notizia è che indirettamente trattano anche l'evolutività di questa malattia. Quindi si recuperano dei dati e lo si mette nelle possibilità di quello che presenta adesso la paziente. La seconda cosa è l'esame clinico, molto importante, dove si possono riconoscere alcuni cambiamenti che delle volte sono abbastanza sottili, con dei cambiamenti, diciamo, percettibili, soprattutto in persone che, nella fattispecie me, hanno già operato e quindi formalmente hanno già visto dall'altra parte quello che può succedere. La terza fase che correla sempre alla diagnosi è la presentazione o comunque l'esecuzione di un'ecografia transvaginale. Questo ci permette di vedere che non ci siano formazioni cistiche o altre nodulazioni che sono però responsabili di malattie più o meno da medio avanzate. E poi si può andare in avanti. Qualora si ha per esempio una risonanza, non deve essere vista come un esame molto sensibile, perché riesce a determinare o a specificare meglio l'infiltrazione di una malattia avanzata, ma non è brava nella diagnosi in sé. Per anni si è pensato che ci fossero degli elementi biologici nel sangue, ne esistono alcuni che possono essere usati ma non sono di sensibilità estremamente precisa nello scoprire la malattia, e l'ultima informazione da 2 anni esiste sul mercato un esame che viene eseguito tramite la saliva, che purtroppo è ancora molto costoso e non coperto dalle casse malati, e che può essere utilizzato in ambito ultra specialistico, un po' come il nostro centro, nella determinazione, qualora ovviamente non è chiaro. Il chiaro elemento diagnostico, ma è invasivo purtroppo, per dare la risposta bianca o nera, è la laparoscopia, quindi un intervento minimalmente invasivo con un'anestesia, delle incisioni e quello che ci va insieme, insomma.
Mi spiegava tra l'altro prima, microfoni spenti, che si parla in tempi relativamente recenti di questa malattia proprio perché è grazie a questo tipo di esame, la laparoscopia, che si è potuti capire di questi tessuti che si sono inspessiti, di queste cicatrici, di queste cisti, solamente entrando con questo tipo di intervento.
Allora sì, la storia medicale vuole che la laparoscopia sia stata integrata a livello un po' internazionale negli anni 80, fine, diciamo, metà degli anni 90. Già bisogna pensare, sembra strano, negli inizi degli anni 2000 negli Stati Uniti per esempio hanno fatto pochissime laparoscopie. Questo è per svariati motivi. Di per sé è un'apparecchiatura che ai tempi era ancora relativamente molto costosa e quindi non poteva essere distribuita un po' a tappeto. Poi veniva eseguita da ultra specialisti che dovevano fare dei corsi, e poi la tecnica stessa è qualcosa che bisogna apprendere, perché di per sé si utilizza dei piccoli buchini con degli strumenti, si lavora a 40 centimetri con le mani dal tessuto stesso, quindi è qualcosa che devi apprendere e devi fare dei corsi apposta. Però la democratizzazione progressiva di questa tecnica, che è stata riconosciuta ed è attualmente al primo posto degli interventi che noi facciamo sia per delle malattie, diciamo, di tipo benigno o che maligno, ha portato a una democratizzazione e un tipo di esame che può essere eseguito molto più facilmente. Erroneamente negli anni 80-70 si pensava che l'endometriosi fosse una malattia delle donne dopo i 40 anni, perché veniva identificata o durante un taglio cesareo, quindi 35-40 anni, oppure durante una procedura che necessitava l'asportazione dell'utero o dei fibromi, che sono altre strutture benigne. Quindi si identificava quello, ma non veniva dato un grande peso al fatto di averlo ritrovato, perché si sapeva che era benigna, che non era comunque pericolosa per la paziente, veniva asportata in parte, però si diceva, ma tutto sommato è lì. E da lì la falsa diagnosi del fatto che fosse qualcosa che nascesse poi con il procedere del tempo. Negli anni 2000, fine anni 90-2000, si è integrata la laparoscopia anche nel trattamento degli adolescenti, perché prima veniva fatto solo negli adulti. E sempre più persone che facevano delle laparoscopie delle giovani donne ritrovavano delle lesioni che poi, una volta aspirate, davano nascita a un'endometriosi di stadio iniziale. Quindi da qui si è capito che l'evolutività procedeva fin dalla menarca. Quindi sì, l'unica diagnosi purtroppo sicura è una diagnosi invasiva, e no, non è qualcosa che, diciamo, in modo molto leggero propongo a tutte le pazienti che vedo, è una cosa che deve essere ponderata lungamente.
Stanno arrivando tantissimi messaggi. Allora, ci chiedono innanzitutto se è il ginecologo a fare la diagnosi oppure se bisogna rivolgersi al centro o ad uno specialista.
Allora, di per sé è da entrambi, nel senso ci si aspetta, e penso di portare un po' la voce anche, non è la prima trasmissione, è la prima volta che discuto sul territorio, penso che per me l'importante è parlarne, come diceva Oscar Wilde, ma di ritrovarsi in un contesto dove si passa il messaggio che ci sia coscienza. Poi il proprio medico assolutamente è in grado di determinare qualora ci siano dei segni. Non c'è la necessità di vedere tutti il centro di endometriosi per avere uno screening di questa malattia, anche perché obiettivamente non riuscirei ad assorbire tutto, per questo mi dispiace, vorrei essere un doppio di me stesso. Ma nella realtà delle cose sicuramente noi dobbiamo essere visti un po' come il pinnacolo e la presa a carico di casi che necessitano, non so, una chirurgia complessa o altre cose. Non per questo non siamo aperti a tutto il pubblico. Quindi innanzitutto discuterne con la propria famiglia, discuterne con il proprio ginecologo e, qualora si voglia una consulenza specialistica, prendere contatto con il nostro centro, di cui si può ritrovare tutto sul sito ufficiale delle OC.
Un'ascoltatrice ci scrive: a suo tempo, all'inizio di ogni ciclo, soffrivo di forti dolori al punto da dover tornare a casa, assumere un antidolorifico, applicare una borsa calda sulla pancia. Tutto ciò nelle prime ore del ciclo. Dopo aver partorito il mio primo figlio, tutto è sparito. Mia figlia soffre di dolori simili. È un fattore ereditario? Ha buone speranze che, come per me, tutto passerà? Grazie mille per la risposta. Ah, a proposito, era forse endometriosi la mia?
Bella domanda. Diciamo, se non c'è stato evolutività e peggioramento con il tempo, direi di no. Questo è di primo acchito, permettendomi che mi mancano chiaramente degli elementi clinici e più dettagliati. Il fatto che le persone abbiano male durante le mestruazioni è il fatto confondente. Perché una persona può avere male? Quindi aggiro la domanda con un'altra domanda. Perché una persona potrebbe avere male, soprattutto nei primi anni, in un contesto dove non c'è endometriosi? Ok, come è possibile? Visto che, ma questo è anche un messaggio che voglio far passare chiaro e tondo, il dolore durante le mestruazioni non è implicito o non orienta formalmente in una diagnosi sicura di malattia. Perché si può avere male? La risposta è perché si può avere una dinamicità nella contrazione uterina che si provoca per la fuoriuscita di questo liquido che contiene la mucosa, che può essere esagerato o percepito come esagerato. Quindi di per sé la donna provoca un po' di contrazioni uterine, per chi ha già partorito può già sapere, ma in forma minore, quindi può fare altrettanto male. E se quest'utero si contrae troppo, provoca dei crampi al punto tale da avere abbassamenti di pressioni, nausea, rigonfiamenti addominali. Quindi questa è una definizione di dolore mestruale primario, senza causa patologica, definita dismenorrea primaria. Questo invece, il trattamento è multiplo, gli antinfiammatori possono aiutare, degli spasmolitici possono aiutare, del magnesio può aiutare, sono delle condizioni dove si ricerca un rilascio di un muscolo che si contrae in modo troppo abbondante e da qui una variazione dopo aver avuto un figlio. Una gravidanza implicita un aumento volumetrico dell'utero molto importante, si passa da 6 cm di lunghezza massima fino a 40 cm, quindi si diventa quasi 30 volte più grande di quello che è, anche in volume, e questa distensione si pensa che permetti un rilascio delle diciamo, fibre muscolari, dove in seguito l'utero, anche contraendosi, provoca meno diciamo, contrattura e meno dolore. Quindi è innumerevole e molto frequente risentire donne che avevano dei dolori molto importanti, ma che dopo il primo figlio si risentono bene. E in questo caso ritrovo la prima parte della domanda della signora. La seconda, molto chiaro, sì, esiste una familiarità, non è una familiarità sicura, quindi chi ha la mamma o la nonna che ha avuto un'endometriosi ha un rischio che è elevato più o meno a 6 volte di più della popolazione normale di avere un'endometriosi. Ok, non vuol dire che è molto alto, puoi avere una piccola frequenza, ma conosco innumerevoli famiglie in cui le figlie non hanno assolutamente niente.
E abbiamo un'altra testimonianza di un'ascoltatrice, si firma Elda, più o meno è molto simile a quello precedente, ci dice di avere 74 anni, anche lei ha avuto sofferenza, dolori eccetera, dice che il medico all'inizio le diceva che sarebbe passato tutto quando avrebbe avuto rapporti regolari, poi gli ha detto dopo il parto e scrive in realtà sono spariti con la pillola.
Ecco, arriviamo finalmente a parlare dei trattamenti.
Esattamente.
Grazie Elda. Quindi il trattamento di una malattia che è ormonosensibile, purtroppo o per fortuna, qui dico purtroppo perché la percezione della pillola nel Canton Ticino non è sempre ben vista, è una modulazione ormonale tramite una pillola. La maggior parte è una pillola contraccettiva, la più democratica è quella estroprogestinica, quindi biormonale, la più famosa di tutti, la si prende per 3 settimane, si interrompe per 1 settimana e durante la pausa si ha una mestruazione che è ben regolare, meno abbondante e meno dolorosa. Quindi questo è un ottimo trattamento e a livello mondiale è il numero 1 dei trattamenti attualmente forniti. Questa modulazione permette di avere un sanguinamento minore, una produzione o comunque un ispessimento dell'endometrio e quindi di conseguenza nell'addome un'infiammazione meno importante. La buona notizia è che funziona bene anche a lungo, la notizia da prendere un po' con le pinzette è che permette di diminuire i sintomi, ma a lungo termine potrebbe essere in alcune donne un elemento che rallenta la progressione della malattia e non la interrompe completamente. Quindi come secondo trattamento, e diciamo attualmente il migliore che abbiamo, ed è anche un po' l'unico, è sempre un trattamento ormonale ma che non implicita l'utilizzo di due ormoni ma di uno solo, che viene dato in modo costante tutto il mese, quindi di principio si induce la paziente a digerire il fatto di non cercare di avere più mestruazioni, perché quello che si vuole è non avere più l'evento del sanguinamento, non più l'evento di infiammazione, e quindi rompere questo ciclo che ti porta poi ad avere una progressione della malattia. Cosa c'è ancora come trattamento? La chirurgia, quindi se questo non è sufficiente si va a operare e togliere la malattia, e poi l'aiuto per eventualmente una ricerca di gravidanza che è fatta dai miei colleghi del centro di fertilità.
Ecco, probabilmente il pubblico l'aveva anche colto perché già prima aveva parlato di chirurgia. Con la chirurgia però non necessariamente si risolve definitivamente il problema.
Esatto, la chirurgia deve essere vista in due modi tutto sommato. La prima ti permette di togliere tutto quello che è successo fino al momento in cui ti fai operare. Togli la malattia e ricostituisci l'anatomia, o cerchi di ricostituire quanto più possibile dell'anatomia iniziale. Ok? È una chirurgia che può essere relativamente semplice, ma che può implicare ovviamente anche delle grosse difficoltà qualora degli altri tessuti siano toccati. E in questo il concetto del centro di endometriosi prende tutto il suo splendore, mi permetta un po' di pubblicità.
Certo.
Perché quello che succede è, qualora la malattia tocca degli altri organi, in questo c'è degli organi urogenitali, quindi la vescica, gli ureteri, l'intestino, il retto, io stesso ho le capacità per prendere a carico, ma la maggior parte delle volte, se succede che questi organi vengano intaccati o danneggiati durante volontariamente, perché bisogna togliere questa malattia, bisogna poi ricostituirne la funzionalità, perché è qualcosa che usiamo tutti i giorni. Da qua l'interesse di avere un'equipe formata sia nella malattia ma anche nella presa a carico multidisciplinare. Quindi quello che succede, inizio io a fare l'intervento, richiedo al collega chirurgo di aiutarmi nella gestione perché ho preparato l'intestino ma non sono sicuro che sia tutto a posto, perché sennò in seguito ci si ritrova sì con senza malattia ma con delle complicazioni che possono essere anche molto importanti. Quindi è una chirurgia che negli stadi avanzati, da medio avanzati, possono compromettere o avere anche un rischio di complicazioni che non sono del tutto sottovalutabili.
Beh, è emerso più volte, ogni caso è a sé, quindi poi anche la presa a carico, la cura è estremamente individualizzata. Qualcuno ci chiede, vorrei fare una domanda, l'endometriosi è collegata alla fibromialgia?
Ah, bellissima domanda, complimenti. Si pensa di sì. Allora, la domanda che ci si è posta è: qualsiasi malattia che può avere un'origine o un'influenza immunitaria, in questo si sono integrati anche per esempio l'emicrania cronica con aura o senza aura, le malattie intestinali croniche come il Crohn o la rettocolite ulcero-emorragica, e in questa anche la fibromialgia, dove si pensa che ci possa essere una componente legata a una modulazione anticorpale che possa dare questi dolori. E altra cosa che si è scoperta è che, e qua è tema di, diciamo, discussioni che ho avuto recentemente, il microbiota stesso, il microbiota si intende i batteri buoni che abbiamo nel corpo a livello intestinale ma anche a livello ginecologico della pelle, possono avere e coinvolgere il cambiamento ormonale, e in questo il microbiota sembra avere un impatto a livello sistemico. Quindi se hai determinate, diciamo, batteri, questi possono indurre gli ormoni a lavorare indifferentemente, ma possono indurre anche altri organi a lavorare differentemente. E in questo veniva enunciato, nelle svariate cose che possono cambiare, i dolori osteoarticolari e tra questo anche la fibromialgia. Quindi ci può essere molto probabilmente un collegamento. Non posso venderlo come un collegamento sicuro e dove se tratti uno sparisce l'altro. Ecco, questo no.
Beh, altre domande un po' specialistiche, si vede che sono ascoltatrici che soffrono di queste problematiche. Qualcuno ci chiede quali problemi può causare un'endometriosi diaframmatica.
Allora, l'endometriosi, come abbiamo detto, ha delle localizzazioni ben precise, sono l'addome. L'addome è soprattutto basso, in direzione, per intenderci, delle gambe e degli organi genitali. Questo perché quando ci si mette in piedi, gran parte di questo sangue di cui abbiamo parlato rifluisce verso il basso. Esiste, ovviamente, quando si sanguina tanto, la possibilità, e soprattutto si rimane distesi, che questo sangue possa migrare anche in parti più alte, e in questo si possono avere delle lesioni a livello del tenue, a livello del diaframma. Quello che si ritrova sono delle lesioni superficiali, un po' a macchia d'inchiostro, sulla parte alta dell'addome. Queste sono malattie difficilmente trattabili e lo fanno pochi centri. Noi stessi diciamo che non abbiamo una grossa esperienza. Berna è quella che ha i numeri più grandi, penso che abbia fatto 30 casi o 35 casi fino adesso, visto la serie del professor Miller recentemente. Perché? Perché è una chirurgia comunque che implica l'apertura del collegamento, la maggior parte, cioè nella fattispecie la chirurgia può portare, tra virgolette, all'apertura del diaframma. Il diaframma è questa zona di giunzione, questo muscolo che ti permette di respirare, ma anche questa separazione fisica che esiste tra la zona tra il polmone e il torace, d'accordo? E la parte interna dell'addome. Quindi se apri questa zona è una zona che deve essere richiusa inizialmente e che poi deve essere l'aria che è entrata all'interno o intorno al polmone deve essere riassorbita. Quindi è una chirurgia abbastanza invasiva e difficile da eseguire, lo fanno in pochi. E poi abbiamo avuto anche recentemente questa malattia può posizionarsi al di sotto del sacco che contiene il cuore, il pericardio, e quindi parte di questo diaframma si appoggia sullo stesso. Capisce che lì entriamo in cardiochirurgia, anche chirurgia, certo, polmonare. Vedete che è una malattia che nasce come origine dalla ginecologia, ma poi io sono svelto, superato anche nelle capacità, perché non è che mi vendo come chirurgo che sappia fare tutto. Allora, cosa può provocare, perché questa è la domanda, come sintomi? Di solito durante le mestruazioni si possono avere o una tosse o dei dolori nella spalla destra. Adesso spiegherò il perché. Perché se questa lesione tocca uno specifico nervo che passa in questa zona, si può avere un'irritazione con una diffusione nella spalla omolaterale. Questo può essere a destra o a sinistra. Quindi dei dolori alla spalla durante il periodo mestruale potrebbero presagire il fatto che ci siano delle lesioni diaframmatiche.
Un'ultimissima domanda, anche se stanno arrivando molti messaggi, poi risponderemo velocemente personalmente. Qualcuno ci chiede: la pillola continuativa senza più ciclo, insomma, se la si utilizza poi si può ancora avere gravidanze?
Assolutamente, anzi, voglio dire, il fatto di contenere una malattia che diminuisce la fertilità ti permette fino a quel momento di congelare quello che è successo. Dopo che sia sufficiente, una volta che ovviamente si vuole avere un bambino, si interrompe la pillola, si lascia ripartire il ciclo e si cerca di avere una gravidanza. Ma sapendo, presupponendo che ci sia un'endometriosi, si lascia un tempo predeterminato. Non si dice, vabbè, provaci per 2 anni e vedi cosa succede. Si dirà molto probabilmente, vediamo cosa succede in 3-6 mesi, ma se i dolori diventano di nuovo importanti, no, bisogna prendere e assumere un atteggiamento di management attivo in quel momento.
Insomma, grazie mille dottor Christian Polli, lo ricordo, il nostro ospite è il vice primario di ginecologia e ostetricia dell'ospedale regionale di Lugano ed è anche il responsabile del centro endometriosi dell'EOC, al quale vi potete rivolgere per qualsiasi dubbio. Vi segnalo che esiste anche un servizio, si chiama EndoHelp, è a livello svizzero e lì potete avere tante informazioni e anche trovare i numeri per dove rivolgervi in qualsiasi posto cantone della Svizzera. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci ritroviamo domani, buon pomeriggio.